Benvenuti, eccoci qua per una nuova puntata di Comunicazione Politica, capire le strategie del consenso. Io sono Marco Venturini, sono un giornalista e sono un consulente in comunicazione politica per candidati, politici eletti, istituzioni e sono anche un formatore sulla materia. Oggi parleremo dello scontro Conte-Schlein, PD, Movimento 5 Stelle, questa alleanza si fa o non si fa, ma soprattutto analizziamo dal punto di vista comunicativo se conviene farla e a chi. Poi leggiamo insieme il primo sondaggio per le elezioni europee, perché ci dà delle lezioni importanti anche sulla comunicazione, e poi un sondaggio shock sui sindaci che se la passano male, quindi se volete candidarvi alle amministrative dovete assolutamente ascoltare questo sondaggio sui sindaci. E poi, molto interessante, di cosa parlano gli italiani sui social. È uscita in queste ore una ricerca molto discussa che riguarda specialmente chi fa politica. Dunque, iniziamo subito da Conte e Schlein. Nei giorni scorsi Conte ha attaccato duramente il PD dicendo: mi ha fatto rizzare i capelli questo PD bellicista che non mi aspettavo, lo stesso che ha rinnegato la transizione ecologica facendo una norma per un inceneritore. Quindi Conte attacca il PD perché? Perché in questo periodo si sta discutendo della, per l'ennesima volta, dell'alleanza stabile fra PD e Movimento 5 Stelle, perché i sondaggisti del PD gli dicono alla Schlein: dovete fare un'alleanza se volete vincere contro la destra, numericamente vi serve. D'altro canto Conte non ne vuole sapere. Perché? Perché anche se i candidati di Conte vorrebbero questa alleanza, perché è l'unico modo per sperare di vincere, anche se poi abbiamo visto che i dati non dicono questo, ovvero non funziona questa alleanza alle elezioni, ok? Conte sa che però la base assolutamente non lo vuole il PD. Ma è normale che sia così, e qui entriamo già nell'analisi. È normale. Il Movimento 5 Stelle nasce contro il PD. Ha avuto una narrazione di anni contro il PD. Adesso continuare a proporre un'alleanza prima delle elezioni è un errore clamoroso che soltanto i candidati, pur di vincere, pur di prendersi la poltrona, molti candidati vogliono. Sui territori, la gente, gli elettori, ma anche gli stessi attivisti, non la vogliono, e Conte lo sa, e quindi punzecchia Schlein, fa capire che non vuole appunto questa alleanza. Ovunque la valutano di caso in caso, ma quando la fanno poi esce fuori un pastrocchio, perché sono molto diversi PD e Movimento 5 Stelle, e quindi Conte attacca la Schlein, che però, attenzione, ultimamente sta tirando fuori il carattere, e questo piace molto al suo partito e ai suoi elettori. L'abbiamo visto la settimana scorsa, dove potete sentire nella puntata lo scontro con Meloni, dal quale a sorpresa è uscita molto bene, e adesso la risposta a Conte, che l'accusa appunto di essere bellicista, ascoltate perché è una risposta veramente ben fatta.
No, non ho perso la calma, credo che sia giusto però chiarire un punto. Per litigare, siccome tutti i giorni leggo litigi tra le opposizioni, tra il PD e 5 Stelle, allora per litigare bisogna essere in due. Io da quando sono segretaria sfido chiunque a trovare una polemica fatta contro le altre opposizioni mentre il governo taglia la sanità pubblica, smantella il paese con l'autonomia differenziata, cancella il fondo affitto, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi dico, continueremo a lavorare in maniera unitaria, ma esigiamo anche il rispetto e non i continui attacchi alle mistificazioni, perché non servono a costruire l'alternativa. Io credo, perché sto tanto in mezzo alle persone, sui territori, abbiamo tanto da ricucire e una credibilità e un progetto da ricostruire come comunità democratica, ma per questa comunità bisogna avere grande rispetto, e soprattutto nessuno può pensare di costruire un'alternativa a questa destra senza il Partito Democratico. Quindi abbiamo le nostre differenze, ma a me interessa che raccontiamo fuori che un'alternativa è possibile se ci mettiamo a lavorare invece sulle tante battaglie che stiamo portando avanti insieme.
Come abbiamo sentito, c'è una Schlein responsabile, una Schlein che mette, è paziente, ma comunque in grado di rispondere, di chiedere rispetto, e che mette il pericolo della destra davanti al proprio orgoglio, davanti ai propri interessi di partito. Dice: la cosa più importante è sconfiggere la destra, quindi io non capisco questo atteggiamento. Da parte del PD questo è corretto? Non sarebbe corretto da chi ha nelle mani un partito che nasce come antipolitica, ovvero il Movimento 5 Stelle, e quindi contrario sulla carta a questi calcoli elettorali? Sarebbe scorretto da parte di Conte, ma invece è corretto da parte di un partito di sistema che deve vedere esclusivamente al risultato, come appunto il PD. Tant'è vero che Conte dice: noi non abbiamo problemi a fare opposizione, anche perché lo sa che è durante i momenti di opposizione che si cresce nei consensi e che poi si può sperare di vincere anche da soli, o comunque di farle dopo le alleanze. E quindi la risposta di Schlein è ben confezionata. Ancora una volta, insomma, la segretaria del PD, che sul gruppo Comunicazione Politica non ho mai risparmiato di criticare, perché ritengo che sia una cattiva comunicatrice, e in realtà ultimamente sta migliorando. Dunque vedremo come andrà a finire. Il consiglio che io do al Movimento 5 Stelle è quello di non fare assolutamente questa alleanza strutturale con il PD, di non fare alcun campo largo. Il PD non accetterà mai che Conte sia il candidato premier, o se lo dovesse fare poi dopo sicuramente candidato premier, ovviamente formalmente per ora, perché non esiste un candidato premier per ora. Poi dopo ci sarebbero sicuramente tradimenti, l'abbiamo già visto, non è un partito col quale si riesce, con il quale riesce a governare il Movimento 5 Stelle. Bene, ma tutto questo è preparativo alle prossime elezioni europee, e abbiamo il primo sondaggio. Ma Marco, i sondaggi non contano niente, i sondaggi sono sbagliati, i sondaggi sono fatti male. A volte è vero, sono fatti male, altri no. Quello che vi cito di Euromedia Research, che invece io ritengo lavori molto bene, ma in generale non li dobbiamo prendere alla lettera, dobbiamo andare a intravedere la tendenza che rivelano e che rilevano, ok? Ed è molto interessante questo sondaggio appunto sulle europee, perché cosa ci dice? Secondo i sondaggi politici per europei, il quadro non è cambiato di molto rispetto alle politiche del 2022. In due anni, un anno e mezzo, non è cambiato niente. Fratelli d'Italia è sempre in testa, con un netto vantaggio su tutte le forze politiche. Questo, signori, è un dato molto importante. Fratelli d'Italia si piazza al 28,5%, guadagnando 0,2 punti percentuali rispetto all'ultima rilevazione di metà dicembre. Di solito quando governi cadi, crolli. Invece la Meloni sta tenendo, merito della sua forza comunicativa. Ok, lei è una che, anche se non ha mai fatto la presidente del Consiglio prima, si è preparata bene per questo incarico. Sta riuscendo a mantenere degli equilibri molto difficili anche internamente e nei confronti della stampa. Quindi abbiamo Fratelli d'Italia al 28,5, il Partito Democratico cresce anche dello 0,3 e arriva al 19,5%. Mentre, attenzione, il Movimento 5 Stelle guadagna un punto percentuale in più e vola al 17,8%, vicinissimo ai Dem. Segno che questa strategia di Conte sta premiando. Quelli del PD non sopportano, quelli del Movimento 5 Stelle, scusate, non sopportano il PD. Attaccare il PD porta voti. Ma come, tu dovresti attaccare il centrodestra, come dice la Schlein? No, tu devi attaccare tutti, se sei un partito, un movimento che nasce come antipolitico. Ma Marco, non sono più antipolitica. Sì, ma l'identità di un partito non la cambi finché il nome del partito è quello, finché il simbolo è quello, finché le persone di riferimento al suo interno sono quelle. Ok? Le cose non vanno altrettanto bene per i due principali alleati di Giorgia Meloni in maggioranza. La Lega perde 0,6 punti percentuali e crolla all'8,4%, seguita da Forza Italia che scende dello 0,2% e si ferma al 7,5%. Sarebbe clamoroso un sorpasso di Forza Italia senza Berlusconi alla Lega. La Lega, storicamente, durante le europee, guadagna punti perché ha sempre, durante le campagne elettorali per le elezioni europee, intendo, perché ha sempre trattato con una certa forza i temi anti-europeisti. Dobbiamo vedere cosa farà Salvini, che in questo momento è molto invece impegnato sulle questioni interne. Per quanto riguarda le forze politiche minori, Azione cresce dello 0,1 e si stabilizza al 4,3, Azione che tra l'altro ha importato ha fatto un po' di shopping, due personaggi del Movimento 5 Stelle, tra i quali uno molto importante in Europa, che è Fabio Massimo Castaldo. L'altro schieramento che supererebbe la soglia del 3% è Alleanza Verdi e Sinistra, più Europa è al 2,5%. Un ultimo passaggio su questo sondaggio, perché è molto interessante, riguarda gli indici di fiducia nei leader. Come vi spiego sempre, se non siete iscritti al gruppo Comunicazione Politica, il gruppo Facebook, dovete iscrivervi, perché lì facciamo ulteriori analisi, spiego anche con dei video, aggiornamenti quotidiani, insomma, sulla comunicazione politica. Come vi spiego sempre, l'elemento della fiducia nei leader è molto importante, viene prima del consenso al partito, perché la fiducia è riferita alla fiducia nella capacità di governare, e quindi qui andiamo a vedere la forza dei leader politici. Giorgia Meloni, secondo il sondaggio di Euromedia, resta al primo posto con il 39,3%. Attenzione, Tajani è al secondo. Quindi abbiamo un esponente di Forza Italia che sta solo al 7,5 come partito, che invece con Antonio Tajani sta al 31,4. Il terzo gradino va a Giuseppe Conte con il 26,1. Salvini 24,8 e Elly Schlein 21,4. Calenda 15,1 e ultimo di questa classifica dei leader, Renzi all'11%. Ok, quindi molto interessante, perché questo fa capire anche tante dinamiche di contrasto, di litigio interne agli schieramenti. Perché Conte e Schlein litigano? Perché Meloni e Salvini litigano? Perché anche se i partiti sono distanti, loro come leader sono vicini in termini di fiducia, quindi un sorpasso sarebbe molto importante per loro. Benissimo, per chiudere la pagina sui sondaggi, vi accennavo ad un sondaggio shock addirittura, ok? Parlo un po' come Barbara D'Urso di fronte a queste cose, perché Ilvo Diamanti su Repubblica riporta uno studio veramente, veramente interessante che riguarda i sindaci e i governatori. Gli italiani delusi da sindaci e governatori, la fiducia è ai minimi e tiene solo al nord. Il 2024 è un anno elettorale importante, segnato dalle elezioni europee del prossimo giugno, ma si voterà anche per rinnovare le amministrazioni e quindi i presidenti di 5 regioni, anzitutto in Sardegna, e in Abruzzo, Piemonte, Basilicata, Umbria, e si voterà, e questo, cari amici, lo sapete, perché nel mio gruppo ci sono molti sindaci, molti candidati ai comuni, in 3.700 località, quindi quasi la metà dei comuni italiani, il 47%, piccoli e grandi. Dunque il 2024, come vi ho sempre detto, è l'anno della comunicazione politica. Si tratta della prima occasione nella quale entreranno in vigore anche le nuove regole, che non prevedono limiti di mandato per i sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti, quindi se cambiate tutte le candidature praticamente, molte candidature, e offrono una terza possibilità di elezione per i sindaci fino a 15.000 abitanti. Comunque il 26esimo rapporto sugli italiani e lo Stato, realizzato dall'Istituto La Polis dell'Università di Urbino, insieme a Demos, sottolinea come le regioni e i comuni abbiano conquistato un elevato grado di consenso, soprattutto nei primi anni 2020, dopo l'irruzione del Covid, che ha generato una domanda di protezione presso i cittadini, i quali si sono stretti intorno alle istituzioni e alle autorità pubbliche, alla ricerca di riferimenti comuni e condivisi, anzitutto a livello nazionale, Mattarella, candidato da oltre 2/3 dei cittadini, quindi in ambito territoriale, i comuni e in particolare, e in misura minore, le regioni. In seguito la paura virale però è calata. Quindi nel 2020 comuni in particolare e in misura minore le regioni sono diventate il punto di riferimento politico istituzionale dei cittadini, ma poi con il calo della paura del virus è cambiato qualcosa, sono sorte altre paure generate soprattutto dalle guerre vicine e lontane, Ucraina e Israele. D'altra parte le paure sono riprodotte e amplificate dai media e le distanze influiscono relativamente sul nostro sentimento. La fiducia nei confronti di queste istituzioni risulta comunque in calo. La percezione dei comuni inoltre è condizionata dalla dimensione demografica, in particolare nei comuni più piccoli, sotto i 15.000 abitanti, questo effetto è visibile. Le ragioni di questo orientamento sono comprensibili, riflettono il rapporto dei cittadini con le amministrazioni, che è più diretto nelle località più piccole, inoltre è personalizzato perché l'elezione diretta del sindaco rende visibile l'istituzione. Il governo locale ha un nome, un volto, è conosciuto e quindi riconosciuto. Questa tendenza appare particolarmente chiara nel centro-nord e ovviamente nel nord, per ragioni che dipendono prevalentemente dalla disponibilità di risorse degli enti locali e dunque dal maggiore grado di autonomia amministrativa che ne segue, mentre nel centro-sud e nel mezzogiorno il grado di dipendenza dallo Stato centrale è maggiore e condiziona di conseguenza il rapporto con gli enti locali, limitandone il consenso. Quindi, traduco e semplifico, al nord, che ci sono più soldi, c'è un rapporto più diretto e quindi anche la possibilità di costruire un consenso con gli enti locali, perché se ne vede l'effetto dato che mettono i soldi e perché soprattutto nei comuni piccoli ci si conosce. Al centro e sud, dove i soldi non ci stanno e si dipende invece dallo Stato centrale, da Roma, è più difficile costruire consenso. Si tratta di questioni che spiegano il dibattito sollevato dal progetto Autonomia Differenziata, Calderoli, e questo per ora non ci interessa. Vediamo un po' le differenze fra gli elettori. Gli elettori di Fratelli d'Italia risultano meno condizionati dai fattori territoriali, in quanto il successo del partito è relativamente recente, ma governa comunque due regioni del centro, le Marche e l'Abruzzo. Peraltro, il declino del centro-sinistra dalle sue storiche aree di forza è noto. Le zone rosse, come un tempo si definivano, si sono scolorite e talvolta hanno cambiato colore, condizionate non solo dal voto ma spesso dal non voto, perché gli elettori di centro-sinistra hanno un'identità radicata nel tempo e nel territorio, così piuttosto che votare diversamente preferiscono non votare, come è avvenuto nel 2022. Così, nei prossimi mesi, si è associato il voto amministrativo a quello europeo, caratterizzato da tassi di astensione elevati, con l'obiettivo di incentivare la partecipazione elettorale dei cittadini. Quindi anche qui la risposta alla domanda che alcuni mi hanno fatto, perché si accorpano le elezioni a volte, anche se sono su temi molto diversi? Perché così, banalmente, il cittadino si deve svegliare una volta sola, deve uscire una volta sola per andare ai seggi e quindi si spera che questo possa aumentare un pochino la partecipazione. Tuttavia, i dati relativi alla fiducia verso gli enti locali, proposti in questo sondaggio, non forniscono al proposito certezze. Al contrario, rafforzano l'immagine di una democrazia incerta che si allarga nella nostra società e non è detto che allungare il numero dei mandati per i sindaci possa risolvere il problema. Se la democrazia non cerca e ritrova le sue radici nel territorio della società, oltre le persone. Quindi anche questa cosa dei mandati, i sindaci erano abituati al consenso. Quindi hanno detto, fatemi fare più mandati che così continuo a vincere. Come sempre queste cose poi non vanno mai secondo i piani. Parlando comunque di numeri, vediamo che da questo sondaggio la fiducia nei comuni di più di 50.000 abitanti è del 30%. Per quelli più piccoli dai 15 ai 50.000 è più alta, è del 40%, ma sono comunque dati bassi. Quelli di meno di 15.000 abitanti del 45%, quindi per quel discorso di vicinanza con chi amministra. Nelle regioni invece, indipendentemente dalla grandezza, siamo intorno al 33%. Per area abbiamo una fiducia nei confronti dei comuni maggiore nel nord-ovest, 46%, e 37% per quanto riguarda le regioni. Nel nord-est abbiamo un 44% per quanto riguarda le regioni, quindi sappiamo il Veneto, e 47% per i comuni, che è il dato più alto di tutto il sondaggio, e si va a scendere mano a mano che si va verso il centro e verso il sud. Centro-nord, 42 comuni, 41 regioni, ma poi abbiamo un crollo. Si dimezza questa fiducia quando arriviamo al centro-sud, quindi Lazio-Campania, 25% di fiducia nel comune e 25% nella regione, e sappiamo, no? Sono di Roma io, e se siete di Roma sapete che è così. E poi sud e isole abbiamo il 34% di fiducia nei comuni, perché qualcuno lo conosci, anche se poi lo giudichi male perché fa poco, e il 28% nelle regioni, che è bassissimo perché sappiamo appunto come lavorano, come non lavorano nella maggior parte dei casi. Bene, abbiamo finito la nostra parte sui sondaggi. Questa settimana è stata piuttosto lunga, ma credo insomma, no, che condividiate con me l'importanza di questi dati. Andiamo a chiudere con uno studio interessante per chi fa comunicazione politica, per i candidati, che è una ricerca sulle conversazioni social degli italiani nel 2023. Un'analisi messa a punto da Social Data, presentata a Roma il 1 febbraio, quindi pochissimi giorni fa, nella sala Zuccari al Senato, con come relatore un importante editorialista del Corriere della Sera, Paolo Mieli, che ha criticato, questo ve lo dico, non c'è in questo articolo, ha criticato i politici perché non erano presenti in sala, mentre, spiega Mieli, negli Stati Uniti quando si parla di social c'è il sold out, c'è il pienone. I politici sono consapevoli dell'importanza dei social e quindi vanno ad ascoltare. Qui, anche se era in Senato, c'erano pochissimi politici. E concordo con Mieli, questo è grave, ma noi siamo qua invece perché conosciamo l'importanza dei social nella comunicazione politica. E quindi vediamo un po'. Campionati di calcio, reati e sicurezza, politica e governo. È la fotografia sul discorso nazionale che emerge dalla panoramica scattata grazie alle conversazioni web e social nel 2023. Il movimento sarà costante, ma a trainare il dibattito ci sono capisaldi come il calcio, con 2,8 miliardi di interazioni, reati e sicurezza, 1,8 miliardi di interazioni, politica nazionale, 1,6 miliardi di interazioni. Poi abbiamo prezzi e rincari alla metà delle interazioni, 800.000, e la scuola che comunque, scusate, 800 milioni, e la scuola, che è un tema comunque mi fa piacere, molto dibattuto, 514 milioni. Si parla poco e niente di cambiamento climatico e questo lo sapete se mi seguite, se non lo fate vi invito ad entrare nel gruppo Facebook perché lì appunto c'è un dialogo costante e ho sempre spiegato nelle mie consulenze, nei miei corsi che il cambiamento climatico non è un tema che interessa la massa, non è un tema che sposta voti, che sposta consensi. È importante, certo che lo so che è importante e che la politica non deve parlare solo di ciò che interessa e di ciò che sposta voti, ma parlando dal punto di vista della costruzione del consenso, che è il tema di questo podcast, dobbiamo avere ben chiaro in testa che il cambiamento climatico non funziona come argomento e l'intelligenza artificiale in questo caso, che nel mondo del business è stato invece il tema principale, nella massa non se ne parla. Come si parla poco dei conflitti Israele-Hamas. Attenzione, quindi, quello che impariamo qui, e come faceva notare anche Mieli, è che la politica, il dibattito politico è presente ed è uno, la politica è una delle cose di cui si parla in assoluto di più. Dopo il calcio, i reati e la sicurezza, si parla di politica. E comunque la sicurezza sono anche legate al loro modo alla politica. Quindi è il secondo, terzo argomento più discusso sui social, dove, secondo alcuni che non conoscono la materia, ci si va solo a divertire. No, no, sui social ci si informa sulla politica, non solo, anche su tutto il resto. Per questo è fondamentale utilizzarli bene nella propria strategia di comunicazione politica. E vediamo quali sono i politici di cui si parla di più. I politici più citati, quindi quelli che ricevono più menzioni, sono Giorgia Meloni, 2.220.000, Matteo Salvini, oltre 851.000, Matteo Renzi, oltre 409.000. Un dato, tranne quello della Meloni, diverso da quello dei sondaggi che abbiamo sentito prima sul gradimento. Questo è molto importante perché se Renzi è il terzo significa che sui social comunica bene e questo lo sappiamo che è vero e che quindi se mantiene quella fiducia all'11% nonostante il suo partito sia praticamente inesistente è anche per questo, per come usa i social. Salvini, anche se la Lega va a picco, è il secondo, oltre 851.000 menzioni, è perché comunica bene sui social, prima lo faceva meglio. Adesso è un po' confuso, però comunque sta sempre sul pezzo. E la Meloni noi sappiamo che comunica molto bene, anche sui social, e quindi ecco qui i dati. Benissimo, chiudiamo così questa puntata del podcast. Iscrivetevi se l'avete sentito su Spotify al podcast su Spotify, così vi arrivano le notifiche comodamente quando viene pubblicata la puntata. Se state seguendo su YouTube, ovviamente iscrivetevi al canale YouTube, anche perché ci sono pure altri video oltre a podcast da guardare e ci vediamo all'interno del gruppo Facebook Comunicazione Politica per commentare queste notizie e anche le prossime. Buona settimana a tutti.